nella prima meditazione abbiamo meditato su quel primo incontro dei due primi discepoli, Giovanni e Andrea, con Gesù, e su quel cercare la sua casa e essere invitati nella sua casa e trascorrere con lui quel pomeriggio come un primo giorno di ritiro, lo chiameremo noi, no? E quindi alla loro domanda: Maestro, dove abiti? Dove dimori? E Gesù risponde: venite e vedrete. Quindi la prima casa che Gesù mostra a loro è il luogo dove abitava, ecco, in quei giorni, presso il Giordano, a Betania, presso il Giordano. Al di là del fatto, cioè, di sapere, insomma, della casa dove materialmente abitava Gesù in quei giorni, che non lo sappiamo, è significativo che questi due discepoli siano stati invitati da Gesù ad andare con lui, e quindi andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Quindi il primo incontro con Gesù avviene nella sua casa, il primo incontro con Gesù avviene in una dimensione familiare, cioè sono in 3, forse c'è anche la madre di Gesù, forse ci sono anche altri amici di Gesù. Questo per noi è significativo perché in quella casa noi possiamo vedere così una piccola iniziale immagine della Chiesa che Gesù è venuto a fondare, della famiglia che è venuto a fondare, della comunità che è venuto a fondare. Quindi la comunità di coloro che credono in Lui, che sono i suoi fratelli e le sue sorelle, no? Anzi, addirittura mio fratello, mia sorella e mia madre, dice lui, quelli che ascoltano la mia parola, quelli che la mettono in pratica, quelli che la custodiscono, sono mio fratello, mia sorella e mia madre. Quindi è vero che noi possiamo e anche siamo chiamati ad un incontro personale con Gesù, ad un dialogo a tu per tu con Lui, e nell'Eucaristia proprio, ecco, siamo invitati da Gesù a mangiare la sua carne e il suo sangue, a rimanere in Lui e Lui in noi, a dimorare in Lui e Lui dimora in noi. Però questa prima casa dove incontrano Gesù i primi due ci dice anche che Gesù lo si trova nella Chiesa, no? Infatti l'Eucaristia noi la riceviamo nella Chiesa, senza la Chiesa non c'è l'Eucaristia, senza l'Eucaristia non c'è la Chiesa. Però evidentemente per avere l'Eucaristia noi abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno di un sacerdote, abbiamo bisogno, cioè, ecco. In fondo anche ciascuno di noi può pensare come ha conosciuto o ha riconosciuto Gesù in una comunità di credenti, magari piccolissima, magari proprio attraverso un amico che mi parla, no? E la più piccola comunità è fatta di 2, dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome e io sono in mezzo a loro, dice Gesù. Questo comunque è importante, significativo, perché noi, se vogliamo incontrare Gesù, stare con Gesù, sapere dove lui abita, questo è anche una risposta che lui ci dà con quel venite e vedrete, no? Poi, come accennavo prima, anche solo noi possiamo indagare un po' nel Vangelo di Giovanni altre risposte che lui dà a dove abiti, no? Dove dimori, no? Attraverso l'indagine che si può fare attraverso questo verbo che hanno usato i primi due, no? Dove rimani, no? Ubi manes, pu meneis in greco, no? Dove dimori, maestro? Dove dimori Gesù? E io ritrovo, e anche loro rimangono con lui, no? Quel giorno. Trovo un altro luogo dove San Giovanni l'Evangelista usa questo verbo, è sempre riferito all'abitare di Gesù, ed è proprio nel Vangelo della Samaritana che, come dicevo, abbiamo letto nel rito ambrosiano, leggeremo nel rito romano domenica prossima. Un Vangelo che quindi ha un'antichissima tradizione di essere un Vangelo quaresimale, perché nel cammino dei catecumeni che si avvicinano a ricevere il battesimo nella Pasqua, ogni domenica di Quaresima è un passo di avvicinamento attraverso dei Vangeli molto importanti, e questo è uno, è il Vangelo dove Gesù parla dell'acqua viva, no? Che lui è disposto a dare, che sgorga poi dal nostro intimo. Allora, anche in quell'incontro di Gesù con la Samaritana, noi vediamo qualcosa di simile a quello che è accaduto ai primi due: stanno con Gesù tutto un pomeriggio, e poi questo incontro affascinante e molto coinvolgente, che li fa già capire che lui è il Messia, li porta di fatto a diffondere questa notizia. E qualcosa del genere avviene anche con la Samaritana, che la Samaritana assolutamente ignara va al pozzo a cercare acqua. E dopo tutto quel dialogo con Gesù che la avvicina poco a poco, prima coinvolgendola, chiedendole aiuto per la sua sete, poi quindi utilizzando un linguaggio che è molto adatto a lei, con una gradualità meravigliosa, partendo da cose che lei può capire, anche affascinandola con questa attenzione che lei non si aspettava. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono samaritana, tra l'altro meravigliandosi, che sono una donna samaritana, cioè si sorprende sia perché un giudeo parla con un samaritano, in questo caso anche con una donna che non solo è una persona eretica che rendeva impuro il giudeo ad avere un contatto con lui, ma è una donna e non usavano dare retta alle donne. Quindi la colpisce, la sorprende, perché lei si sente considerata nella sua dignità, e le chiede aiuto, le chiede cura. E data questa risposta, che è una risposta che significa desiderio di saperne di più, di entrare in dialogo con lui, di sapere qual è il segreto di questa attenzione inaspettata, no? E allora Gesù può rilanciare e passare a un gradino superiore del dialogo, a fargli questo discorso sull'acqua, su un'acqua che lei non conosce, che acuisce. Poi la curiosità di questa samaritana: tu non hai un secchio, non hai, sei forse più grande di Giacobbe che ci ha dato questo pozzo, e sì, no? Quindi gradualmente Gesù la porta a scoprire che lì c'è qualcosa di più, c'è una persona che è più grande di Giacobbe, a desiderare quest'acqua che zampilla per la vita eterna, anche se lei all'inizio non è che la capisce in un modo del tutto impreciso, pensa che sia un'acqua che toglie la sete per sempre. E poi si sente conosciuta anche in una vita probabilmente complicata o di dolore, no? Questi cinque mariti che ha avuto, che non sappiamo chi sono, no? se l'hanno abbandonata, se l'hanno ripudiata, se sono morti. Comunque, in ogni caso, è una vita molto complicata. E quest'uomo che non è suo marito, cioè, però dice: in questo hai detto il vero, hai ragione, cioè che si sente sia conosciuta che non colpevolizzata. E in qualcosa di profondamente intimo. Per cui lei dice: vedo che sei un profeta, e gli fa una domanda sul rapporto con Dio, una domanda sull'adorazione. No? I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi dite che è Gerusalemme. Qual è la soluzione? Gesù le dà una soluzione che anche lì, che lei non si aspetta, una soluzione più grande, più alta, né qui né a Gerusalemme, ma il Padre cerca adoratori che lo adoreranno in spirito e verità. Dio è spirito, quelli che lo adoreranno, che lo devono adorare in spirito e verità, quelli che lo adorano. E quindi in qualche modo le fa comprendere che l'adorazione di Dio e il dialogo con Lui può avvenire anche in spirito, quindi può avvenire. Spirito è un vocabolo che poi fa, in qualche modo, richiama il vento, no? Che va, appunto, che, come diceva Nicodemo, che, ecco, che spira dove vuole, che, cioè con libertà e in qualunque momento, in qualunque luogo, anche lì al pozzo di Giacobbe, o quando va a cercare l'acqua, nella sua vita quotidiana. Questa è una grande novità. Allora a quel punto lei dice: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. E le dice Gesù: sono io che parlo con te. È mirabile questo dialogo, in cui alla fine c'è la rivelazione di sé totale di Gesù, lo svelamento totale, la confidenza totale, nel Vangelo, in altri Vangeli soprattutto. Vediamo che Gesù è molto è prudente nello svelarsi così improvvisamente, no? E invece con questa donna lo fa, e questa donna non ha bisogno che Gesù le dica, che le dia un comando, un incarico, dice: vai nel tuo paese a parlare di me, sono venuto per questo. No, il dialogo viene interrotto dai discepoli che arrivano, e questa donna lascia lì la brocca, c'è qualcosa che le importa molto di più, e corre nel paese a dire, fra l'altro con una saggezza relazionale molto grande, perché lei, ecco, poi sapendo di essere donna, quindi allora in modo particolare, no? Poco ascoltata, probabilmente anche con una vita che veniva criticata, non so, non sappiamo, ma è probabile. Venite a vedere, anche vedete questo concetto che nel Vangelo di Giovanni continua a ad essere ripetuto, venite a vedere, no? Perché l'incarnazione è questo, cioè è una, si può vedere Dio finalmente, no? Si può toccare, si può abbracciare, no? Si può baciare, si può mangiare con Lui, si può insomma, camminare con Lui, si può... Infatti San Giovanni dice all'inizio della sua prima lettera, vi parlo di colui che noi abbiamo toccato, no? Il verbo della vita che si fa toccare. L'incarnazione è così, per questo anche chi va in Terra Santa rimane così profondamente toccato e colpito, e molti anche possono convertirsi, cioè scoprire Gesù e il cristianesimo, perché quelle pietre, quei luoghi parlano di Dio che si è fatto carne ed è abitato in mezzo a noi lì, cioè, e la sua carne ha toccato quelle pietre, no? Quei suoi occhi hanno visto quel lago, ha bevuto quell'acqua, no? E la samaritana quindi entra subito in questa logica, venite a vedere, no? Un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui, e che tutti aspettano la verità, tutti aspettano il Messia, tutti aspettano Dio che viene incontro a noi. Loro ancora non sanno che è Dio, aspettavano il Messia, non potevano neanche immaginarsi che il Messia era addirittura Dio, che ha un figlio e che si è fatto uomo nel grembo di una donna, e che, cioè, questo è inimmaginabile. È così bello che è inimmaginabile, è così grande. Però poi, guardandolo, ascoltandolo, può accadere questo, no? Che nasca la fede. Infatti loro poi dicono, alla fine di questo quarto capitolo del Vangelo di Giovanni, i samaritani dicevano alla donna: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Ecco, Gesù Cristo deve vedersi nei cristiani, no? Quindi, ecco, il cristianesimo si deve poter vedere. E in questo, ecco, io, per esempio, il nuovo prelato dell'Opus Dei, Monsignor Caritz, nella lettera che ci ha scritto il 14 febbraio, ringrazia il Papa per molte cose, no? Per molti aspetti, e per uno in particolare, cioè, per la sua umiltà, per la sua sobrietà, per aver indetto l'anno della misericordia, no? e altri che poi vedete nella lettera. Ma ecco, nella scia, no, di, ci mancherebbe altro, di Giovanni Paolo II soprattutto, e quindi ricollegandosi a quello che Gesù ha svelato a Suor Faustina Kowalska, no? Che lui è misericordia, una verità che la Chiesa di allora ha fatto un po' di fatica a cogliere, no? Ha fatto fatica. È un po' sconvolgente sapere che la dottrina di Santa Faustina Kowalska era stata bloccata dal Sant'Uffizio, no? Per 20 anni era proibito insegnarla, quindi poi è stata sbloccata proprio pochi mesi prima che, grazie all'intervento dei vescovi polacchi, penso anche proprio Karol Wojtyła e Paolo VI, effettivamente, cioè, ha detto, ecco, ha sbloccato questa proibizione, e quindi poi Giovanni Paolo II poi è diventato Papa lui e ha scritto Dives in Misericordia, che anche secondo quello che il Papa racconta fu una sorpresa, no? un'enciclica su il Padre ricco di misericordia. E poi tutto quello che ha fatto lungo tutto il pontificato, fino anche a stabilire la seconda domenica di Pasqua, no? Come domenica della misericordia, e a inaugurare il santuario di Santa Faustina in Polonia, ecco, finché abbiamo avuto la giornata mondiale della gioventù, era tutta su questo tema, no? Quest'anno. Allora, il Papa Francesco, sulla scia di Giovanni Paolo II, sulla scia di, se volete, un aspetto un po' diverso, ma pure importantissimo e bellissimo, che Benedetto XVI ha detto nella sua prima enciclica, Dio, Dio è amore, no? Deus caritas est, che è una frase della prima lettera di San Giovanni fondamentale, ha indetto il giubileo straordinario della misericordia, che ha fatto crescere tutta la Chiesa in questa consapevolezza che Dio è misericordia, e anche che noi dobbiamo siamo chiamati a vivere la misericordia, e corporale, e spirituale, che poi è in tanti modi, e così le persone possono vedere Cristo, toccare Cristo, no? E attraverso l'esempio dei cristiani. Pensate alla grandissima efficacia che ha avuto, solo per citare un solo caso, tanti santi della carità, della misericordia, e la Madre Teresa di Calcutta, no? Con un'azione di lei e di quelle che l'hanno seguito, di attenzione alle povertà più povere, e per offrire un sorriso ai moribondi, cioè che hanno dimostrato un aspetto di Dio, no? Che si può anche invece dimenticare o trascurare. Secondo un sociologo americano che ha studiato molto i primi cristiani, uno dei segreti della diffusione del cristianesimo all'inizio è proprio questo, no? Cioè che i pagani hanno visto una carità che non conoscevano, no? Hanno visto questo dare la vita, questo seguire i malati, i moribondi, i poveri, hanno visto Dio attraverso queste azioni, no? E allora, ecco, Gesù, ecco, questi samaritani hanno visto Gesù, hanno toccato con mano il suo essere uomo, vero Dio e vero uomo, e chiedono a Gesù di rimanere con loro. Lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase 2 giorni, cioè questo è un altro dimorare, no? È lo stesso verbo che usa San Giovanni. Il maestro, dove abiti? E il maestro con la sua vita dice ai discepoli, io abito con i samaritani, cioè con gli eretici, con quelli che mi rendono impuro. Benissimo, io abito con loro, no? Sto lì 2 giorni, per farvi capire che non è per caso che sono passato di qua. Ho voluto passare di qua. Ho voluto aspettare quella donna al pozzo di Giacobbe, ho voluto, cioè mi interessano loro. Quindi supero questa abitudine, consuetudine, addirittura legge in qualche modo del mio popolo, che dice che non devo avere rapporto con loro. Io sono venuto anche per loro. Quindi Gesù abita, sta, e quindi anche lì lo troviamo, anche con le persone un po' trascurate, emarginate, scartate, considerate lontane, no? E il Papa Francesco sta chiedendo alla Chiesa, pensate a Evangelii Gaudium, di andare verso tutti, no? di abbattere i muri, di creare ponti, di andare verso, no? E questo è il senso di tutto quello che fa. lui fa, attrae, ma è con semplicità. E attrae coloro che sono fratelli separati, no? Che sta cercando di avvicinare, persone che sono lontane per mancanza di fede e così via. Persone che magari stanno lontane dal perdono di Dio perché temono di non essere accolte da Dio e anche dai sacerdoti ai quali raccomanda sempre di essere misericordiosi. Anche il prelato dell'opera in questa sua lettera dai sacerdoti dice una piccola cosa, una piccola frase, ma in fondo ripete quello che dice il Papa, dice siate ecco testimoni della tenerezza di Dio nel confessionale. E pensate a quella cosa grandiosa che ha fatto il Papa di poter far arrivare ecco a tutte le persone che hanno abortito l'idea che possono essere perdonate. Perché tante di queste persone si tengono lontane prima di tutto perché non perdonano se stesse e poi perché pensano di non poter essere perdonate da Dio. E poi ecco, sempre nel Vangelo di Giovanni c'è quello di cui abbiamo parlato anche nell'ultima meditazione, nella prima meditazione, questo abitare di Gesù dentro di noi, importantissimo, fondamentale, attraverso ecco l'Eucaristia, chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, rimane in me e io in lui, abita in me, dimora in me e io in lui. Nel capitolo ottavo ci invita sempre con questa parola del dimorare, dice se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se volete, questo può essere un'altra casa di Gesù, è la sua parola. Quindi ecco, lo leggevamo anche all'inizio nel messaggio della Quaresima, ascoltare la parola di Dio. E anche per noi, per la nostra Quaresima, per la nostra conversione, anche quotidiana, andare alla parola di Dio. A volte non è facile, però possiamo avere degli sussidi di spiegazione, di meditazione. Lì troviamo Gesù. È Gesù stesso che dice, ecco, addirittura ai suoi discepoli nell'ultima cena, sempre il Vangelo di Giovanni dice, voi tutti siete puri per la parola che avete ascoltato. Parola che ci rende adatti a rapportarci con Dio. Questa è la purezza di cui intende, che intende Giovanni, è un senso diverso da quello in cui la intendiamo noi a volte, abitualmente. Quindi dove abiti Gesù ci può rispondere abito nella mia parola e chiedo a voi di abitare nella mia parola. No? E poi ci può dire abito nella casa del Padre mio dove vi sono molte dimore, capitolo 14 di Giovanni. E poi ci dice che in noi dimorerà il Paraclito per sempre. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi, sarà in voi, cioè abita, dimora in voi. E se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo lui e prenderemo dimora presso di lui. Quindi questo dimorare di Gesù in noi è anche del Padre e anche dello Spirito Santo. Gesù parla nell'ultima cena, cioè che quindi veramente il cristiano è il figlio di Dio, la persona è dimora di Dio, no? E quindi porta la Trinità con sé ovunque gli va. Questo è il fondamento teologico del fatto che poi il cristiano è che porta Cristo, il Cristofore è lui che deve ovunque portarlo. Nell'omelia di Pasqua, in un'omelia di Pasqua, anzi una meditazione comunque quella che trovate, è Gesù che passa, San José Maria ecco, commenta molto questa realtà. Gesù risorto che è presente nei cristiani, il titolo è Cristo presente nei cristiani. E lui diceva con molta forza, voi siete Cristo che passa, che lavora, che vive con gli altri, che sana, che comprende, insomma, ecco, voi siete Cristo, no? Questa identificazione del cristiano con Cristo che avviene attraverso la e grazie e per mezzo della grazia di Dio, non è un nostro sforzo, sarebbe impossibile. Lo abbiamo ricevuto nel battesimo, lo riceviamo nell'Eucaristia, Cristo che viene in noi e ci trasforma in Lui, lo riceviamo con tutta la sua grazia che è sempre presente, che ci anticipa sempre. Piace dire il Papa, il concetto antichissimo della dottrina cristiana, del Vangelo. Senza di me non potete fare nulla. Quindi lui dice, Dio ci anticipa, arriva sempre prima lui, ma è così. Quindi è questo contro così la tendenza che possiamo avere a pensare di essere noi, al pelagianesimo o al volontarismo. E quindi se volete poi vi potrete leggere per conto vostro con calma nella meditazione vostra le parole che Gesù dice nel capitolo 15 di San Giovanni, in cui questo verbo del rimanere, è tradotto rimanere, ma è sempre il verbo dimorare, il verbo che abbiamo, su cui abbiamo, che è stata l'occasione di trovare questi concetti nelle parole di Gesù, nel Vangelo di Giovanni, e è quel Vangelo che parla della vite e dei tralci, no? Lui è la vite, il padre è l'agricoltore, noi siamo i tralci, e quindi dice rimanete in me e io in voi. E chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Parla del padre, parla di sé come vite, noi come tralci, e poi parla dello Spirito Santo, anche se non lo cita in queste parole, ma lo cita prima e dopo. Rimanete nel mio amore, cioè, lo Spirito Santo è l'amore tra il Padre e il Figlio, quindi se osservate i miei comandamenti rimanete nel mio amore, e poi qual è il tuo comandamento, Gesù? È che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Quindi alla fine l'abitare in te, Gesù, significa abitare nel tuo amore, e noi abitiamo nel tuo amore se siamo aperti all'amore per gli altri. E dobbiamo sempre, penso per me, poi lo dico, convincerci che non c'è e non ci può essere contrasto tra questi due grandi amori della nostra vita. È ovvio che l'amore di Dio ha una priorità, però si concretizza, si vive nell'amore per gli altri, per cui non è possibile un cristianesimo, non sarebbe più cristianesimo, che punta solo all'amore di Dio. Io penso, ma poi che sì, anche quando quella famosa frase che è diventata anche un canto di Santa Teresa, solo Dio basta, però mi piacerebbe parlare con lei o comunque approfondire la sua vita. Può essere una preghiera nei momenti di difficoltà in cui ci sentiamo abbandonati e soli, senz'altro, no? Però non è una cosa che Dio vuole, no? Anche il paradiso non è solo Dio, ci sono tutti i fratelli, no? C'è Maria nostra madre, ci sono tutti i santi del cielo, è un'immensa, meravigliosa comunità di persone felici di essere amati da Dio e di amare Dio, ma l'amore per gli altri, anche in paradiso, diventa un aumento della gioia. E in tutto il Nuovo Testamento, e tutte le volte che si parla di amore di Dio, poi si parla anche di amore degli altri, e non è pensabile, ecco, prendere solo una parte di questo. Quindi concludiamo questa meditazione perché il tempo è finito e ringraziamo il Signore delle belle profonde parole che Lui ci dona nel suo Vangelo e chiediamo aiuto alla Madonna perché le possiamo comprendere, chiediamo aiuto allo Spirito Santo perché le possiamo non solo comprendere ma anche vivere e quindi trasmettere, diffonderle con il nostro esempio e con la nostra parola opportuna.